se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e devo ammettere che con l'episodio di ieri, quello sulla sirenetta nera, e alcuni di voi mi hanno fatto notare che l'Arial Black esiste già, beh, avete messo a dura prova la mia pazienza, il mio stoicismo. Perché? Perché non solo sotto i commenti di YouTube e su Spreaker ho letto delle cose che mi hanno fatto dubitare della vostra sanità mentale, non prendetela sul personale, ma ogni tanto qualche dubbio mi sovviene, ma anche perché nella mia chat di Patreon su WhatsApp si è scatenato un bel dibattito e questo mi ha ricordato, insomma, perché c'è stato uno scontro bello forte, mi ha ricordato che questo progetto divulgativo funziona perché non esiste una echo chamber di Rick Dufer, in quanto anche all'interno della community più affiatata intorno a me si scatenano delle discussioni estremamente vivaci. Questo è uno dei motivi, ma non il solo, per cui vi invito, durante l'estate soprattutto, ad aderire al mio programma Patreon, perché quella chat è bellissima e le persone che ne fanno parte sono interessantissime e le discussioni sono meravigliose, ma anche perché, come annunciato qualche giorno fa, anche se Daily Cogito e i miei video vanno in pausa dal 22 luglio, però per i mecenati di Patreon, anche soltanto con la donazione minima, cioè $2 al mese, ci sarà un podcast alla settimana per tutto il mese di agosto, quindi, insomma, è una bella occasione, ma adesso non perdiamo tempo e veniamo a noi. Ah no, prima voglio ricordarvi che questa sera, mercoledì 10 luglio, si terrà finalmente la live monografica su John Locke. Metto il link sotto in descrizione, la live doveva tenersi la scorsa settimana, ma poi per problemi tecnici l'ho rimandata. Quindi questa sera alle 21 non mancate sul primo canale YouTube. Adesso veniamo davvero a noi. Dopo la giornata di ieri, appunto, che è stata molto molto faticosa per i commenti, per le critiche e tutto, ma io rimango delle idee che ho espresso, non ho letto delle critiche che mi hanno fatto cambiare idea, direte voi, vabbè, parliamo di cose leggere, di cose tranquille, parliamo del tempo, di serie TV, che cavolo ne so, di cose all'acqua di rosa, e invece no, invece parliamo di dipendenti pubblici. Cos'è successo? Ieri, dal momento che la contestazione e le critiche intorno al podcast non mi erano bastate, ho pubblicato sulla pagina Facebook un'infografica che è stata espressa dalla pagina del Movimento 5 Stelle. E questa infografica, che trovate sulla mia pagina Facebook, ma io ve la leggo adesso tranquilli, dice «Altri posti di lavoro». Più 66.000 insegnanti, più 40.000 personale, più 40.000 persone nei comuni italiani, più 41.000 medici e operatori sanitari, più 11.000 addetti ai centri per l'impiego, più 12.000 precari servizi pulizia scuole, più 5.500 personale INPS, più 1.500 ricercatori, più 8.000 forze dell'ordine, più 3.000 personale amministrativo nei tribunali. Le assunzioni non si fermano. E io ho pubblicato questo post scrivendo complimenti tutti dipendenti pubblici, quindi più tasse, più debito e più peso economico sui privati e culturalmente il paese accetta questa demenza. Ora, ovviamente, ogni qualvolta io pubblico cosa del genere si scatena il pandemonio e se andate a leggere i commenti sotto quel post sono meravigliosi, meravigliosi, straordinari. Ora, quello che io intendevo dire, che mi sembra abbastanza chiaro dal post, anche viste le mie prese di posizione in passato, non è ovviamente che io sono scontento del fatto che la scuola assuma nuovi insegnanti, non è che io sono scontento perché gli ospedali hanno più medici. Peraltro a me queste notizie bisognerebbe un po' verificarle, però questa è una cosa che è stata scritta dal Movimento 5 Stelle, quindi il partito al governo, io non posso prenderle così alla leggera. Non è che sono scontento che ci sono 1.500 ricercatori in più, non è questo il punto. Il punto è che viviamo in un paese in cui crediamo che l'unica cosa da fare per migliorare le condizioni economiche, sociali e politiche delle persone sia assumere dipendenti pubblici. Quando in realtà è chiaro, ma è chiaro a a chiunque dotato di un minimo di conoscenze e cervello, che se io a questo tipo di scelte politiche non vado a mettere a fianco una seria politica, per esempio, di rinforzo del settore privato, quindi per esempio incentivi fiscali, defiscalizzazioni, incentivi alle assunzioni, incentivi alla produttività e politiche che vadano non a deprimere, ma a rafforzare il settore privato, il settore delle aziende, dell'industria, dei servizi, eccetera, eccetera. Se io non metto insieme queste due cose, si verificano due eventi. Il primo è che questo tipo di misure, quindi altri posti di lavoro, ma esclusivamente nel settore pubblico, di fatto vanno a pesare in maniera fortissima sul settore privato, deprimendo il settore produttivo, privato, eccetera, eccetera. Ma in secondo luogo, e questo ci tengo a dirlo, gli stessi dipendenti del settore pubblico vedranno un danno enorme. Perché? Perché in realtà, se io metto in piedi solo queste politiche, soltanto l'assunzione nel settore pubblico, senza tutto il resto che dovrebbe seguire e anzi affiancarsi e rafforzarlo, questo settore pubblico, succede che i precari rimarranno precari e non ci saranno assunzioni a tempo indeterminato e probabilmente in moltissimi casi gli stipendi verranno erogati per i primi mesi e poi non più. E ci sarà quindi un ritorno dannosissimo, perché i costi di queste assunzioni devono pur ricadere su qualcuno. Ricordatevi che qualsiasi privilegio nel settore pubblico, e per privilegio posso intendere un aumento della cifra delle pensioni, oppure un abbassamento dell'età pensionabile, oppure appunto nuove assunzioni a tempo determinato, indeterminato, precari, eccetera, eccetera, a questo tipo di misure, questi privilegi, tra virgolette, capitemi, non è un privilegio essere assunto, ci mancherebbe, ma a queste misure corrisponde un costo nel settore privato, cioè un costo generalizzato per tutti. Quindi se io non vado a migliorare il modo con cui poi il settore privato vive, allora questo diventa soltanto una marchetta elettorale. Una marchetta elettorale, perché di questo si tratta. Si tratta della mancetta, si tratta del tentativo di raccogliere quanti sono circa 200.000 lavoratori in più che per qualche mese saranno contenti, magari per due anni, fino alle prossime politiche. Ora, io ho ricevuto dei commenti veramente assurdi sotto a quel post. Assurdi perché, in primo luogo, tantissima gente l'ha presa sul personale. Ovviamente ci sono insegnanti che sono venuti a dirmi: ah, ecco, tu che contesti gli insegnanti. Ma è evidente che il mio post non stava dicendo: ah, non bisognerebbe assumere insegnanti. Ma che cazzo, cioè, non ha senso questa roba qua. Allo stesso modo, io non ho scritto che non bisognerebbe assumere medici. Io ho detto che medici, insegnanti, come qualsiasi altro settore del pubblico, bisognerebbe assumerli giustamente, però in maniera non scriteriata. Cioè, non è che basta assumere così e tutto si risolve. In primo luogo perché chi pensa che, ad esempio, il problema della scuola sia il numero degli insegnanti, è come dire che il problema dell'AIDS in Africa è il numero di individui sessualmente attivi. Ma è evidente che anche se io domani comincio ad avere un numero serio in Africa di persone che si danno al celibato e alla castità, non è che risolve il problema dell'AIDS, perché il problema della scuola è molto più a monte. E chi afferma che si possa risolvere il problema della scuola assumendo più insegnanti non ha mai messo naso all'interno di una scuola, dove i problemi sono strutturali, sono nei programmi, sono nelle gerarchizzazioni, sono nei criteri di valutazione, non solo degli studenti, ma soprattutto degli insegnanti e del personale, sono nella relazione fra presidi e insegnanti, sono nella relazione fra ministero, presidi e insegnanti. Insomma, i problemi della scuola sono istituzionali e strutturali, e lì bisogna intervenire, lì bisogna mettere risorse prima di assumere, perché sennò tu assumi un sacco di gente, magari, e ripeto, quasi tutti precari, gente che forse la prima paga chissà quando cacchio la vede e chissà in che luogo deve andare per lavorare, però insomma, se tu assumi in qualsiasi modo tanti insegnanti, non solo non stai risolvendo il problema della scuola, ma tu stai immettendo in una istituzione malata un sacco di gente che purtroppo soffrirà di questa cosa, anche perché se tu non intervieni sulla struttura istituzionale, tu puoi avere anche gli insegnanti più fighi del mondo, puoi avere gli Avengers degli insegnanti, ma questi non potranno fare nulla e si frustreranno e o abbandoneranno l'insegnamento, e questo è un danno enorme. Quanti bravi insegnanti hanno abbandonato l'insegnamento perché la scuola non funziona? E dall'altra parte avrai persone che si adeguano a quello stato di cose, quindi bravi insegnanti che diventano cattivi insegnanti, che si arrendono, che si danno al tran tran quotidiano e assecondano questa struttura assurda. Allo stesso modo gli ospedali, ragazzi, ma voi volete veramente venirmi a dire che il problema della sanità pubblica in Italia è il numero di medici? Certamente c'è un problema, perché c'è una penuria di medici, ma dall'altra parte c'è un'amministrazione nello spostamento delle persone, nella gestione delle risorse, che è criminale. Cioè il problema lì è davvero amministrativo, e questo basta andare in qualsiasi ospedale, perché lo ribadisco, la sanità pubblica è una cosa importante perché sicuramente ci dà la possibilità di accedere a delle cure anche quando non ne abbiamo la possibilità, ma ricordatevi che la mala sanità in Italia è molto diffusa. E io non voglio adesso cadere in generalizzazioni, ma c'è un problema amministrativo nella sanità pubblica che ormai da 50 anni non si affronta, e sempre di più andranno a accumularsi problematiche. Io posso anche metterci tutti i medici che voglio, tutti i medici molto competenti, molto bravi, ma non sto risolvendo il problema della sanità pubblica, che non è un problema ma sono molteplici problemi. Poi a fianco a questo io vorrei anche dire che certo, 66.000 insegnanti, 41.000 medici, è tutto bene, probabilmente potrei dire bene anche di 8.000 forze dell'ordine, boh, non lo so, non sono così convinto di esserne contentissimo visto come si comportano le forze dell'ordine. Però dall'altra parte 40.000 persone nei comuni italiani, cioè cosa vuol dire? Io quando vado nei comuni delle città dove vivo, e io mi relaziono molto ai comuni molto spesso per il lavoro che faccio, io l'ultima cosa che mi sembra di notare è penuria di personale. 12.000 precari servizi pulizia scuole. Ok, cioè bisognerebbe capire come poi vengono amministrati, con quali criteri. 11.600 addetti ai centri per l'impiego. Ecco qui, ragazzi, ci troviamo di fronte a uno dei buchi neri dell'economia pubblica italiana, perché i centri per l'impiego in Italia hanno bisogno di una riforma radicale, perché ricordatevela, questa cosa io ve la dico perché conosco moltissime persone che ci lavorano e conosco i modi con cui si relazionano agli utenti. Molto spesso i centri per l'impiego non solo non danno quasi mai soluzioni nel medio-lungo termine ai disoccupati, ma sono strutture che sono pensate per mantenere molte persone all'interno di criteri disoccupazionali. E questo è un problema che prima o poi dovremo affrontare. Però vabbè, lasciamo perdere, non è questo l'argomento. 5.500 personale INPS. In che modo migliora il benessere dei cittadini? 3.000 personale amministrativo nei tribunali, 1.500 ricercatori, quello è una buona cosa. Però, insomma, il punto è che alcuni mi hanno commentato dicendo anche un'altra cosa, dicendo: beh, ma guarda che queste sono assunzioni che migliorano il benessere dei cittadini. Ma dove sta scritta sta roba? Cioè, al di là del fatto che io raramente trovo persone che dopo essere uscite dall'INPS dicono: ah, oggi sto meglio di ieri. Cioè, di solito è sempre un disastro. Però anche lì bisognerebbe andare a guardare per quale servizio, per quale settore. E qui non è che 200.000 assunti, allora va tutto meglio. Ma no, ma così come non è a priori tutto peggio, dall'altra parte non è a priori tutto meglio, non ha senso. E io nel mio posto, lo ribadisco, non ho detto che insegnanti e medici non vanno bene, però talmente tanti mi hanno scritto sta roba che tutto ciò mi riporta al primo punto. Cioè, puoi avere anche 18 insegnanti a testa, ma se i neuroni non ti funzionano, nessuna scuola può migliorarti quella cosa lì. Alla fine dei conti, io torno all'inizio, cioè il mio post non denuncia il fatto che non sia bene assumere in maniera pubblica, il mio post denuncia il fatto che mettere in piedi soltanto politiche di questo tipo è dannosissimo. E il problema di questo paese è che non solo non c'è nessuna alternativa, cioè non c'è davvero nessuna proposta, né dalla Lega né dal Movimento 5 Stelle, ma non c'era neanche prima dal PD, cioè nel senso, questo io lo dico da anni, non c'è nessuna proposta di vera politica che migliori il settore produttivo privato, cioè politiche defiscalizzanti, politiche che incentivino le assunzioni nel settore privato, politiche che abbassino finalmente il costo del lavoro nell'ambito del privato. Ragazzi, Ragazzi, veramente, c'è bisogno di questo, ma voi vi rendete conto che nel settore privato, se una persona guadagna in busta paga netta 1200 euro, all'azienda, al datore di lavoro costa più di 4000 euro? Cioè il costo effettivo fra tasse dirette, imposte indirette è abnorme, siamo oltre le tre volte rispetto a ciò che uno percepisce netto in busta paga. Il problema è che l'informazione a questo livello non passa e molto spesso il dipendente privato non sa questa roba perché non viene segnalata in busta paga. Quindi va bene assumere nel settore pubblico, io non sono un estremista da questo punto di vista, però uno, bisogna intervenire sui problemi del settore pubblico e, lo ribadisco, l'esempio della scuola e degli ospedali è chiaro, non è assumendo più medici e insegnanti che tu migliori il livello dell'istruzione pubblica e della sanità pubblica, no, anzi, se tu assumi così tanto senza intervenire nell'istituzione strutturalmente, tu peggiori enormemente la questione. E in secondo luogo, se tu non affianchi delle politiche serie che migliorino il settore privato, tu crei delle politiche depressive, perché questa cosa qua, messa lì da sola, crea politiche depressive. Ed ecco il secondo punto che per me è molto problematico e molto spesso abbiamo già discusso. Il paese culturalmente accetta senza batter ciglio questa cosa, anzi, si è contenti perché c'è questa percezione che lo Stato assume. Beh, se lo Stato assume vuol dire che le cose non solo vanno abbastanza bene perché ci sono i soldi, da dove arrivano i soldi, ma probabilmente significa che domani staremo tutti meglio, e invece no, per tutti i motivi che ho detto prima. Un'altra risposta, ci sono delle persone che mi hanno commentato sotto dicendomi, ma guarda che questo significa maggiori dipendenti pubblici vuol dire maggior gettito fiscale. Ma no, ma questo veramente basta avere due nozioni di diritto pubblico e di economia per capire che lo stipendio di un dipendente pubblico è già tutto derivante dal gettito fiscale, e non è che perché c'è una trattenuta sul gettito fiscale allora c'è più gettito fiscale, no, non funziona così, cioè, ma ragazzi, informatevi, ma non serve neanche informazione, basta ragionare. Se io prendo il mio stipendio di 1500 euro tutto da il gettito fiscale, perché essendo dipendente pubblico il mio stipendio arriva dalle tasse della gente, io non è che sto versando più tasse nelle casse dello Stato, io sto semplicemente restituendo allo Stato una parte di quello che mi è stato dato. Ma cioè, veramente un po' di logica su queste cose, perché è veramente assurdo. L'unico gettito fiscale in più che può arrivare dallo Stato è quello che arriva dal settore privato. Allora lì, se un datore di lavoro mi paga 3000 euro, è evidente che le tasse che vanno allo Stato, quelle sono in più. E se io non fossi lì, se io non fossi quel dipendente, se io non fossi stato assunto, se io non venissi pagato dal privato, quel gettito fiscale non arriverebbe allo Stato. Non è così per il dipendente pubblico, perché lo Stato avrebbe gli stessi soldi anche se non pagasse quel dipendente pubblico. E poi certo, stiamo qua a parlare del fatto che però il dipendente pubblico usa quei soldi per aumentare le sue spese, i consumi, vabbè, però lì veramente il discorso è molto molto più complesso di così. Il punto è che non potete venirmi a dire che 200.000 dipendenti pubblici in più significa 200.000 paganti tassati in più. Non è così, e le cose, insomma, basta ragionarle un po'. Bene, insomma, detto questo, io credo che ieri sia stata una giornata bella tosta per me, perché fra il podcast su Ariel e questo fatto qua, insomma, ho avuto di che discutere fra commenti, chat, eccetera, eccetera. Voi ora potete dirmi cosa ne pensate, so perfettamente che anche questo podcast verrà bersagliato, ma insomma, la pausa estiva è vicina, quindi cerchiamo di dare fondo a tutta la polemica di cui abbiamo bisogno. Io vi ringrazio per l'ascolto come sempre, vi auguro una buona giornata e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.